Tradition, zwei lebende Legenden, die interprovinzielle Radio Union mit Poveri Mabelli, ein Phänomen. Galli Di Dio, man muss es doch sehen. Diesmal und Alon, ja, wir feiern euch. Die Besten im Äther, das wissen wir gleich. Diesmal und Alon, ja, wir feiern euch. Die Besten im Äther, ein Hoch auf den Brauch.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Ma belli. Poveri. Ma belli.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Bom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Oh, è chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
Buonasera, buonasera, benvenute e benvenuti a tutte, tutti e tutto.
Rieccoci, rieccoci qui nel nostro splendore, fra l'altro antifascismi.
Yeah, tra l'altro con la stessa maglia, è molto bella, ma devo dire che hai sempre la stessa maglia.
No, ah, no. Va, allora, sabato mattina avevo Porta un fiore al partigiano nuova.
Ah sì?
Sì. E il pomeriggio avevo Bella Ciao.
E poi cioè ogni giorno ce n'è una
e
diversa.
E c'è una diversa sempre di antifascismo. Oggi c'ho Antifa.
Oggi puoi essere antifascisti anche il 27, due giorni dopo il 25.
Sì, poi ho la mia stagione preferita, my favorite season is the fall of fascism.
Sì.
Poi c'ho anche... quell'altra che dice questa grandissima rottura di coglioni dei fascisti, dei fascismi, non mi ricordo.
A marzo puoi avere antifascista anche un anno dopo.
Ah, bravo. E poi ho la maglietta di Calp anche.
Cos'è Calp?
Calp sono i portuali di Genova.
Ah, grandi cazzo.
E
quasi come
Palestina
noi.
Libera, Palestina rossa, sì.
Vabbè, ma uno grande come i Calp e anche quasi come noi è il compagno Andrea Cegna. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Andiamo.
In macchina.
Lo sappiamo.
Ok, comandiamo a quattro ruote quindi.
Più o meno, quattro ruote, più a tre diciamo, però a quattro. Tipo una petta in autostrada.
Perché se hai bucato?
No, perché sono stanco, però la vita ti obbliga, non ci siamo ancora liberati dal lavoro, neanche dai fascisti purtroppo, però cioè, ci
tutto.
Proviamo.
Cioè abbiamo il servizio completo, dalla A alla Z.
Sì.
Vabbè.
Sarebbe bellissimo, un giorno senza fascisti e senza lo sfruttamento del lavoro, sarebbe bellissimo.
Vabbè, ma è utopia questa, però ci possiamo arrivare.
Il giorno del cui il comunismo vero trionferà. È sempre più vicino.
Guarda, col partito capibara siamo
lì,
non lo so, con qualcosa ma tutti i coglioni, voglio dire, quindi prima o poi cioè, come tutto ciclicamente muore.
Allora,
sì.
Guarda, dopo parleremo di rivoluzioni perché abbiamo il nostro torneo delle rivoluzioni.
Sì.
E con la professoressa Roberta, quindi magari ci facciamo ispirare da una delle rivoluzioni del passato.
A proposito, potete già votare sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli sulla sfida di oggi, che vede da un lato la rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, e dall'altro lato la rivoluzione dei garofani in Portogallo. Poi se volete potete votare, ma poi potete anche cambiare il voto. Cegna, con te invece parliamo di Mayday, Mayday.
Primo maggio, 14:30, Piazzale Loreto.
Vabbè, bravo, bravo, sei tu che ci devi parlare.
È una coordinata fondamentale.
Importante, sì.
Ci sarà questa grande manifestazione del primo maggio che incorpora diverse modalità, come ormai da tanti anni è, la May Day, quella dei carri, quella della musica techno, questa forma di festeggiare il primo maggio rompendo un po' le regole, portando quindi la forma street parade, soprattutto in questo caso anche essendo coorganizzata da Smash Repression, tutta la tematica contro la repressione dei free party e della libertà di espressione e di aggregazione, e dall'altra parte tutte le componenti invece più politiche che declinano in diversa maniera i temi dello sfruttamento del lavoro, della precarietà, del lavoro povero. Un mix che come sempre attraverserà Milano facendo ballare, ma facendo anche pensare, riprendendo uno dei famosi slogan rivoluzionari di qualche anno fa: se non è la mia se non ballo non è la mia rivoluzione.
Ecco, a proposito di ballare, oltre a ballare in corteo il primo maggio, si può ballare alla grandissima, a proposito anche di rave, con i Rave Over questa sera all'Arcibellezza.
Esatto, i Rave Over, una band molto interessante che ha suonato anche all'Auditorium di Radio Popolare quando abbiamo organizzato la serata appunto sui temi dei free party e della repressione dei free party, dove era presente anche Smash Repression, un circolo che si chiude, che questa sera suoneranno con il loro vero primo show, debutto ufficiale all'Arcibellezza, un concerto che sarà arricchito o forse impoverito, lo lasciamo dire ai posteri a dare l'altra sentenza, dal DJ set di Giulia Strippoli e Andrea Cegna.
Quella,
mamma mia, ma pazzesco, cioè.
Sera, anche Alessandro Diego gli ha detto che viene con la sua maglietta, l'unico fascista buono è il fascista morto.
Bella, ce l'hai? Ce l'hai su?
No, purtroppo no, però ce l'ha, se vuoi te la porto, così la aggiungi alla collezione.
Alla collezione, va bene, è un po' più fortina, però vabbè, insomma, cioè, è un valore storico, diciamo.
È un concetto di base fondamentale da replicare negli anni e da riprendere. Poi morto, detto, mica che gli si fa qualcosa.
No, certo, di morte naturale, sì.
Di vecchiaia. Voglio dire, cioè... E quindi cioè, è morto e quindi è buono.
Esatto, bravo, bravo Cegna. Va bene, allora ci sentiamo nei prossimi. Intanto grazie Andrea Cegna, anche
è
che ci sta dando.
Primo maggio lavoro, capito? Vedi, tutti questi discorsi, liberazione del lavoro, toni negri, cioè queste robe, e poi il primo maggio lavoro.
Sei un ipocrita.
No, un povero, è diverso, cioè, quindi voglio dire, ed è lì che dico che dobbiamo un po' ancora impegnarci per arrivarci al giorno che ci libereremo da tutte queste schifezze che ci impongono, ma prima o poi so che lo faremo.
Ciao Cegna!
Ciao!
Ciao!
Ciao Andrea Cegna, grazie che per il supporto che dai a Poveri ma Belli con le tue manovre nel sottobosco, nell'underground, nell'antagonismo. Andrea Cegna ci sta dando una mano anche con il nostro appuntamento in avvicinamento della Mayday, Mayday.
Dalle frequenze ribelli di Poveri ma Belli, una voce sale, non è su un rumore, è su una giamara. La città fuma, il cielo è sta gris, le strade gridano, così non si può più. Tra cemento e plastica che cade dal cielo, nasce un coro nuovo, nasce un pueblo intero. Da una radio accesa sotto il temporale, due voci gridano, basta capitale. Prisma e Alone con il microfono in mano rompono il silenzio del potere urbano. Qui c'è la terra, non è mercanzia.
Segnali ribelli per sempre con ai muri militari, la gente balla sotto la luna piena, mentre cade a pezzi la vieca catena. Compagni ascoltate, lì c'è la radio accesa, la rivoluzione nasce dalla difesa, il fiume del bosco, del pane e del lavoro, del barrio, della calle e del campo sonoro. Non somo santo, somo tempestà, radio rebelde contro la città, con ritmo caliente, chitarra che spara, la rivoluzione ecologica. Stanotte, hermano, comincia la
rivoluzione. Eccoci qua, caro, come diceva la canzone, viva la rivoluzione, ma ne parliamo dopo di rivoluzioni con la professoressa Roberta. Adesso diamo il bentornato e un'ottima settimana a lui,
sì,
a Pierfelice degli Uberti.
Eccolo qua, buongiorno Pierfelice.
Ciao Pierfelice.
Buon pomeriggio a tutti quanti e viva una splendida settimana, che siamo a fine mese.
Ricordiamo Pierfelice, grande esperto di araldica, uno dei maggiori esperti mondiali, ma anche di sistemi premiali e sistemi cavallereschi, nonché il più grosso sostenitore e insomma docente, diciamo, di buona educazione, di bon ton, di etichetta.
Certo, è fondamentale comportarsi bene, si hanno dei risultati che sono splendidi.
Sì, quindi lo facciamo per avere comunque dei vantaggi. Vediamo se io e Alone ci siamo comportati bene, perché siamo andati a fare un weekend importante in agriturismo.
Sì, bello!
Sì, in agriturismo, il mese scorso io e Alone ci siamo autoinvitati da Francesca, ovviamente gratis, perché è una persona che possiede un agriturismo, da Francesca, un weekend nel suo agriturismo in Toscana, insieme ad altre persone. Dovevamo partire un venerdì alle 14 per avere poi in tempo per la cena. Noi però siamo passati a prendere tutti gli altri con 2 ore di ritardo, perché comunque in radio dovevamo finire una registrazione di una roba per poveri rebelli, un episodio di Frontiera per la precisione, e quando eravamo in autostrada Alone guidava, perché io non guido, e io avevo il volume del podcast di Poveri Mabelli altissimo, intanto io e lui commentavamo le puntate dandoci di gomito: ma questa è bellissima, questa 5 stelle premium, questa è una puntata che merita il titolo di spartiacque, mentre gli altri in macchina volevano chiacchierare, ma per fortuna insomma non ci riuscivano.
Infatti,
grazie a noi,
meno male. Arrivati all'agriturismo attorno alle 22, Francesca aveva preparato la cena per le 20, ci stava aspettando e le abbiamo detto: scusa il ritardo Franci, hai qualcosa da mangiare? Siamo morti di fame. Lei ha riscaldato quello che era rimasto, vabbè, insomma, però riscaldato, ce lo siamo fatti andare bene. Dopo cena, mentre tutti andavano a dormire perché il giorno dopo si svegliavano presto per un'escursione, io di smacchione siamo rimasti in cucina a bere vino e amari. Abbiamo trovato del vino anche bello antico, l'abbiamo preso, stappato e a sghignazzare ad alta voce fino alle 2 di notte. Sopra di noi c'era la camera dove dormivano tutti, ogni tanto questi cafoni veramente imperdonabili picchiavano sul pavimento facendo casino, non si capiva cosa volessero.
Infatti ci siamo svegliati con un hangover, un mal di testa totale, vabbè. Comunque, la sveglia era alle 7 per l'escursione, io mi sono alzato alle 11, ovviamente quando tutti stavano già tornando, ho fatto colazione sbaffandomi tutto il latte e il caffè che Francesca aveva comprato per il gruppo per quei giorni lì, poi ho occupato il bagno perché insomma comunque ce n'era da fare in bagno per 40 minuti, sono stato lì bello seduto. E perché insomma dopo il latte comunque c'è tutta quella bisogno di concentrazione sul trono. E Alone nel frattempo era ancora a letto e ha detto: io l'escursione la salto, sono troppo stanco, mandatemi delle foto.
Nel pomeriggio poi c'era un'attività di gruppo, la raccolta delle olive. Ciao, io sono rimasto nell'agriturismo a guardare le repliche di Holly e Benji perché non volevo sporcare la mia tuta nuova della Pumas. Disma ci ha provato, poveraccio lui, insomma, perché comunque è uno che ci tiene ad apparire
per i rapporti.
Sì, apparire comunque collaborativo, ma dopo 10 minuti ha detto troppa sbatta, me ne torno indietro ed è andato, si è tuffato in piscina con Rufus, il nostro Terranova, e si è asciugato il sudore usando tutti gli asciugamani puliti che Francesca aveva messo in bagno e dopo essersi asciugato lui, ha asciugato Rufus.
E poi basta, e poi c'era la sera della partenza, domenica, Francesca ha chiesto se poteva aiutarla a rimettere a posto e a fare le lavatrici, e Alone col cazzo che siamo andati abbiamo detto: ehi raga, noi dobbiamo scappare subito per il traffico, e siamo partiti svicolando tutto a mancina e lasciando la camera così com'era, perché comunque non sapevamo poi dove mettere gli asciugamani bagnati
tra l'altro di cane,
bicchieri sporchi, non sapevamo dove andavamo posizionati, quindi poi prima di andare via abbiamo detto: bellissimo weekend, dobbiamo rifarlo.
Ah, non vedo l'ora.
E com'è andata, Pierfelice? Siamo stati ligi all'etichetta?
Avete fatto notevoli errori di comportamento in tutte le sfaccettature della giornata. Allora, partiamo da questo fatto. Voi vi siete autoinvitati.
Sì, sì.
È una cosa che non si fa. Francesca, vabbè, probabilmente non avrebbe voluto avervi a casa sua per 2 giorni. In ogni modo, siete riusciti ad andare, ma avete commesso un altro errore. Voi dovevate partire alle 14, invece avete avuto un ritardo di 2 ore.
Sì.
Avete provato a telefonare a Francesca dicendo che sareste arrivati in ritardo per motivi di lavoro?
No. Ma consumavamo il credito!
Sì,
poi... Hai ragione, ho capito. Però Francesca, poverina, ha avuto poi dei problemi anche riferendomi al pranzo della sera, non vi sembra?
Sì,
Francesca si deve dare una grande calmata comunque.
Ecco, altra cosa, in macchina bisogna evitare di tenere il volume alto, anche perché irretite e fate impazzire il guidatore, che ha la responsabilità della vostra vita.
Però ascoltavamo la nostra trasmissione.
Sì. Io vabbè, guardavo continuamente dietro, ma comunque avevo il controllo della strada.
Allora, dato che è una bellissima trasmissione, avete fatto bene a sentirla, ma ad eccezione del guidatore avreste dovuto avere le cuffie, non vi sembra?
Sì, volendo. Sì,
sì, potevamo
farlo. È
che
non tutti poi possono godere della... perché poi quando... Alone parla, io dico: ma Alone, ma sei troppo bravo, e lui quando parlo io dice: mia Disma, sei un campione, così, cioè, ci autoincensiamo a vicenda.
Ecco, l'aspetto positivo che vedo da questa esperienza è che siete riusciti a non far parlare gli altri che erano nella macchina con voi.
Muti.
Bravissimi, in questo avete fatto veramente bene, visto che l'errore è punibile per altri motivi. Seguiamo e andiamo avanti all'arrivo all'agriturismo alle ore 22. Arrivare in un agriturismo alle 22, già questo non dà una buona presentazione.
Però non eravamo clienti, eravamo diciamo amichevolmente ospiti. Ecco, sì.
Ecco, Francesca poverina aveva preparato la cena alla maniera italiana delle 20, mentre voi seguite quanto avviene nei paesi del Sud America e in Spagna,
esatto,
una cena alle 22.
Esatto.
Più o meno, sì, perché abbiamo il sangue caliente,
poi
il Latin lovers.
Poi ci siamo fermati in tutti i bar.
Abbiamo una colpa a Francesca. Francesca avrebbe dovuto tenere in caldo la cena, perché voi, non avendo dato notizie, sicuramente sareste arrivati.
Giusto, giusto. Anzi, doveva preoccuparsi.
Esatto. Nonostante tutto siete riusciti, sebbene stanchissimi, a mangiare quanto lei aveva preparato, ovviamente riscaldato.
Sì,
sì, sì, sì.
Era buono, penso, quello che vi ha preparato.
Sì, era buono.
Sì, era riscaldato, ma era buono, sì.
Ecco, Poi i vostri compagni di viaggio subito a dormire perché pensavano alla gita che avrebbero fatto il giorno dopo. Voi due burloni, permettetemi questo, siete rimasti a sghignazzare e a succhiare vino e amari sino alle due di notte.
Siamo autoserviti dalla cantina di Francesca, abbiamo fatto proprio come se fossimo a casa nostra.
Completamente ubriachi.
Cosa che non si fa perché non si entra in una cantina di un'altra persona senza chiedere il permesso, cosa che voi sicuramente non avete fatto.
No, beh, dormiva, no,
non volevamo svegliarla, no.
Ecco, è vero che voi sghignazzavate, quindi facevate dei rumori pazzeschi e quindi un comportamento negativo, ma anche i vostri compagni di viaggio che puntavano e pestavano i piedi sopra il pavimento non è qualcosa da signore.
Bravo,
vedi?
Bravo,
quindi diciamo una colpa al 50%. La mattina dopo, bellissima era la sveglia, alle 7,
mamma
avete
mia.
Dormito neanche 5 ore,
ragazzi.
Ottima per l'escursione.
Per loro.
Ma non si va a mangiare tutto quello che è preparato per la colazione anche se vi siete alzati alle 11.
Vabbè, ma era per la colazione del giorno dopo, quindi ci stava.
Ecco, esatto, in questo caso sì. Purtroppo vedo che eravate in un posto che vi davano solamente il latte e il caffè.
Sì, più o meno sì. Non vabbè, c'hanno i frollini, quelle robe lì di campagna.
Ecco, ma uno di voi che ha quei problemi che voi avete descritto avrebbe dovuto, anziché prendere un latte, visto che era fuori casa, prendere un buon tè.
Abbiamo spaccato la tazza, Pier Felice.
Immagino. In ogni modo, pur spaccando la tazza, non si sta con un unico bagno in un appartamento 40 minuti.
Va
bene che erano tutti usciti vista l'ora che vi siete alzati.
Cioè, noi due in realtà ci siamo litigati un po' al bagno noi due, ecco, sì.
Ecco, avete fatto una, diciamo, schermaglia un po' importante e soprattutto con la confidenza che voi avete, spero che non avete lasciato la porta aperta.
Beh, guarda, ogni tanto.
Era chiusa.
Diciamo che purtroppo anche la finestra è rimasta chiusa dopo. Però,
ecco, e avreste dovuto subito uscire, e del resto uno di voi era pronto per l'escursione anche se durata solamente 10 minuti.
Esatto, sì.
Ecco, mentre l'altro ha rischiato la pelle rimanendo a casa per guardare la televisione.
Che bello.
Holly e Benji.
Al camino.
È stata però un'esperienza esilarante che vi ha permesso di realizzare un fine settimana completamente diverso dagli altri, anche se penso che tutti i vostri fine settimana sono come questo.
Più o meno, facciamo anche la raccolta delle olive in primavera, che normalmente si fa in autunno.
Ma notato, la raccolta delle olive si fa tra ottobre e novembre, voi siete precoci, marzo, probabilmente sì. L'agriturismo...
Erano barattoli di olive. Di olive.
Sì, erano in cantina anche quelli. Sì.
Ecco, e c'è un'altra cosa da considerare, l'uso degli asciugamani. Ci vuole il rispetto per gli altri. Se voi avete usato tutti gli asciugamani per asciugarvi, poverini, gli altri ospiti quando hanno scoperto che non avevano più la possibilità di asciugarsi.
Questo è vero, ma avevamo anche dietro Rufus, perché non avevamo calcolato che il nostro Terranova, abbiamo un Terranova io e Isma, enorme, pesa 90 kg e ha un pelo foltissimo, non avevamo calcolato che avrebbe fatto un bagno in piscina.
Ecco, esatto, ma sai, Rufus, poverino, anziché asciugarsi con degli asciugamani già usati, poteva asciugarsi naturalmente
scrollandosi in casa.
Questo è vero, ecco, questo
prima
è vero.
Nella terra dell'agriturismo coperto dall'erba e poi venire in casa, così poteva sporcare ampiamente la cucina dove si sarebbe collocato.
Ah, è vero, però avevamo paura dei pappataci.
Esatto.
Hai ragione, sono pericolosissimi.
Sì, esatto. Vabbè, comunque
è arrivata la sera della partenza.
Che tristezza.
Ecco, Francesca, dopo avergli distrutto l'appartamento, chiedeva, diciamo, un piccolo risarcimento, chiedendovi un aiuto per mettere tutto a posto quello che eravate riusciti a mettere sotto sopra.
Ma noi siamo andati lì per rilassarci, mica per fare i lavori di casa, cioè.
Ecco, però io alla fine dico, gli è andata veramente bene perché così ha evitato di distruggere definitivamente tutto quello che mi sarebbe toccato fra le mani, non mi sembra?
È abbastanza, ma poi tra l'altro abbiamo avuto anche l'accortezza di autoinvitarci per la prossima volta dicendo
ecco,
rifacciamolo.
Sono curioso di sapere la risposta di Francesco.
Non c'è stata, c'è stato del silenzio.
No, non ci sta più parlando, non capiamo perché.
È molto chiaro. Quel prossimo weekend lei è impegnata a altre cose che deve fare e non sarà certamente nell'agriturismo.
Vabbè. Lo vedremo, dovrà passare.
Alla fine vi siete comportati bene.
Grazie,
grazie Pier Felice, grazie.
Grazie, ci assolvi?
E va. Vi assolvo completamente perché non avete dato fuoco all'agriturismo.
Ok, perfetto.
Evviva.
Grazie,
evviva,
Pier Felice.
Grazie a tutti.
Ciao, buona settimana.
Buona settimana.
Ciao, Pier Felice degli Uberti, grazie mille.
Effettivamente abbiamo
consulente di buona educazione,
abbiamo tenuto a bada quella tanica di benzina che ci portiamo dietro sempre per sicurezza.
Meno male. GR, tra poco con noi la prof Roberta per parlare della rivoluzione russa versus la rivoluzione dei garofani. Potete già votare sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli. A tra poco. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deny.
sigla di Lunedì Film su Rai 1.
Ma che fa? È lunedì, Alone, quindi è il momento di Lunedì Poveri ma Belli Cinemone.
Sai che tu lo sai, vero, che quando metti questa sigla generi in me la furia, mi fa infuriare, mi scatta veramente la furia omicida, mi fa innervosire, perché l'abbiamo fatta così a cavolo e a cazzo, anzi,
a
tu
cappella,
gli hai attaccato sopra la sigla vera ma alla velocità giusta. E quindi sembriamo due cretini.
È la grande musica di PMP.
La possiamo rifare? La rifacciamo?
No, beh, ma ha senso, un senso estetico estemporaneo.
La togli?
Di rivalsa.
La vuoi togliere,
ma
per favore?
Dobbiamo dare dei consigli di cinema.
Diamoli.
È Lunedì Cinema.
Sì. Ma abbiamo mai fatto
oggi, da oggi è una rubrica.
Dai.
Allora...
Ma cosa? Dai un consiglio.
Ma io già ho pensato alla rubrica.
Ma non vedo un film da 10 anni io.
Allora, io ieri, l'altro giorno, durante il weekend, ho trovato una bellissima sceneggiatura che avevo scritto io, una sceneggiatura di un documentario, quindi documentarista sul cinema politico.
Sì.
E un film che mi sento di consigliare, che credo fosse di... Carl Reitz, come si pronuncia, Morgan Matto dalle gare, un gran bel film della new wave del cinema inglese degli anni 60, direi.
Sì, new wave, figurati la old wave.
Vabbè, che cazzo vuoi?
Cioè, 60 anni la new wave, va bene.
È del 66, per la precisione. Ed è un film molto pazzo, cioè, sì, bravo, Carl Reitz, avevo indovinato. È un film pazzo con una bellissima scena che si svolge sulla tomba di Karl Marx e che racchiude tutto il senso di un'epoca di rivolta che si stava affacciando alle grandi rivolte studentesche contro i costumi borghesi, eccetera, eccetera.
Andiamo a buona.
E ha funzionato un po' quella rivolta lì, al contrario di altre. E parliamo di rivoluzione, ma però prima di andare a parlare di rivoluzioni, offri tu un consiglio per questo Lunedì PMB.
Un film?
Eh.
Allora, cosa potrei... Beh, allora, il mio film, se lo trovate su delle piattaforme, andate... a rivedere o vedere, se non l'avete mai visto, Mad Max Fury Road, il mio film preferito.
Non soltanto perché c'è Charlize Theron.
No, Charlize Theron è super, ma
nuda,
no, quindi... non è vero, ne manca pure un braccio, figurati, cioè è proprio in una situazione molto drammatica, diciamo. Ma è un film pazzesco, un film incredibile, il più bello degli ultimi degli anni 2000, secondo me.
Della serie Mad Max.
Sì, però la ripartenza di Mad Max, sempre di Miller, del 2015, quindi non è più recentissimo. Poi hanno fatto Furiosa, che sarebbe un prequel.
Sì, l'ho visto, mi sembra.
Io non l'ho ancora visto. Però no, Fury Road è pazzesco, vedetelo, bellissimo, incredibile.
Peaky Blinders l'hai visto?
Sì, ma
io
non voglio parlare.
Io non ancora.
Non vederlo. No, non vederlo.
È terribile?
Sì. Terribile.
Ma è una specie di prequel?
No, è un postquel. Cioè, alla fine di tutto, con nessun personaggio, tranne il protagonista e la sorella, fino a un certo punto. Ed è una delle cose più noiose e lontane dallo hype dell'originale che io abbia mai visto. Sai, in una parola,
una merda. Cioè, non ci sono i fucking Peaky Blinders?
Sì, ci sono, ma i nuovi fucking Peaky Blinders? No, una delusione, l'ho visto la settimana scorsa, infatti l'ho cancellato già dalla mente. Una delusione così rara, no, non raramente, la più grossa delusione cinematografica della mia vita, sì.
Vabbè. Prof, prima di andare a parlare, ricordiamo... la nostra battaglia, il clash tra rivoluzioni. Oggi abbiamo potete già votare sul gruppo Facebook di Poveri Belli, Rivoluzione Russa / d'ottobre versus Rivoluzione dei Garofani. Per ora abbiamo avuto un successo dello zapatismo e ZLN con il 55% dei voti sui moti del 48, poi ha vinto, no scusami, sulla Rivoluzione Francese, poi ha vinto l'insurrezione di Spartaco col 56% sui moti del 48, la Rivoluzione Haitiana degli schiavi col 72% sulla Jacquerie Francese e la Rivolta dei Ciompi ha battuto per il 67% al 33% la guerra dei contadini tedeschi. Oggi Rivoluzione d'Ottobre contro Rivoluzione dei Garofani. Ma hai un film da suggerire per il lunedì PMB?
Allora, intanto buon pomeriggio.
Ciao.
Ciao prof.
No, posso dirlo adesso, in questo momento non mi viene in mente niente.
Meglio così perché abbiamo i minuti contati.
Esatto, io conto quello fondamentalmente.
Mamma allora. Mia, ma sai che questa cosa che dai i tempi contingentati mi mette in angoscia anche a me?
Ma perché poi le prof sai che...
Poi si dilungano.
Hai sei minuti. Sei minuti per parlare della Rivoluzione d'Ottobre.
Vabbè,
va bene. Allora, intanto se vogliamo parlare della rivoluzione scoppiata in Russia nell'ottobre del 1917, sì. Dobbiamo fare comunque un salto indietro, perché in realtà tutto comincia qualche mese prima. Allora, ricordiamo comunque che la Russia all'inizio del XX secolo è un impero enorme, immenso, ma molto arretrato. Nonostante ci fosse stato un certo sviluppo industriale all'inizio del 1800, che comunque aveva interessato soltanto alcune zone tipo San Pietroburgo, Mosca, la popolazione era composta fondamentalmente da contadini, l'80% erano contadini poverissimi, esisteva ancora la servitù della gleba e lo zar Nicola governava in modo assolutistico, ignorando qualsiasi richiesta di democrazia. Quindi questa è la situazione in cui la Russia si trova quando lo zar decide di partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Ovviamente questo fu un po' il colpo di grazia, perché i milioni di morti, la fame, l'inflazione, insomma, portarono il popolo all'esasperazione. E nonostante ci fosse un potere assoluto dello zar, in Russia esistevano però dei partiti politici che erano in clandestinità, in esilio, ed erano il partito cadetto, cioè un partito liberale che voleva trasformare la Russia in una monarchia costituzionale, c'era il partito socialista rivoluzionario che puntava a una riforma agraria e quindi faceva proprie le richieste dei contadini, e poi il partito operaio socialdemocratico di orientamento marxista, secondo cui il quale, insomma, la classe operaia doveva controllare i mezzi di produzione e anche lo Stato, che un partito che all'inizio del Novecento si era diviso tra menscevichi e bolscevichi. Fondamentale questa cosa, perché sennò poi non si capisce, certo, cosa accade dopo. Fatto sta che
noi stiamo con loro.
Tutto inizia nel febbraio del 1917, poi una rivolta, la chiamiamo la rivolta del pane, scoppiata a Pietroburgo. I soldati vengono mandati dallo zar a sedare la rivolta, ma i soldati, già stanchi del massacro, insomma della guerra che subivano in guerra, invece di sparare sulla folla si uniscono ai manifestanti e insieme prendono d'assalto il palazzo d'inverno. Nicola II è costretto ad abdicare, lascia il trono al fratello Michele, il quale molto velocemente anche lui rinuncia al trono, e questo determina fondamentalmente la fine dello zarismo. E caduto lo zar, che cosa accade in Russia? C'è sostanzialmente si creano due centri di potere. Uno era il governo provvisorio, che viene creato con la maggioranza ai cadetti, cioè al partito cadetto, che però non aveva in alcun modo interesse a finire la guerra, a uscire dalla guerra mondiale, e però c'erano anche i soviet che erano i consigli, lo ricordo, i consigli degli operai, dei soldati, sorti già qualche decennio nel 1905, che chiedevano invece delle forme radicali, ma soprattutto la fine del conflitto.
È una specie di RSU.
Sì, sostanzialmente. Un po' più combattivi, sì. Mi sembra. Comunque, in questa situazione un po' caotica, ritorna in Russia Lenin, che era il capo dei bolscevichi, che insomma era la fazione più radicale del partito.
Ho sentito questo Lenin.
Giocava a scacchi in Svizzera, se non ricordo male.
Sì, è vero.
Lenin, insomma, era molto amato dal popolo, e il suo programma rivoluzionario, che poi è passato alla storia come le tesi di aprile, diciamo che poteva essere sintetizzato in una semplice frase: tutto il potere ai soviet, pace, terra ai contadini e pane agli operai. Questo sarebbe piaciuto molto, credo, a Cegna, che prima abbiamo
anche visto. anche a noi.
Vabbè, ma
sì,
in modo particolare. Vabbè, comunque, diciamo che la fazione dei bolscevichi intanto guadagnava rapidamente consensi tra la popolazione, che tra l'altro era stanca di un governo provvisorio che, benché nel maggio avesse creato una nuova coalizione, includendo anche i menscevichi e i menscevichi e i social rivoluzionari, in realtà era troppo, insomma, si muoveva troppo timidamente e soprattutto non affrontava le due questioni fondamentali, la riforma agraria e l'uscita dalla guerra. Per cui nei primi giorni di ottobre Lenin, che nel frattempo era andato in Finlandia perché era fuggito
un minuto e mezzo,
vabbè, era fuggito da una repressione che era stata messa in atto, riesce a far passare al comitato centrale del partito la linea dell'insurrezione armata, quindi appoggiato anche da due grandi leader, Trotsky e Stalin, anche questi nomi già risentiti, fondamentalmente danno via all'insurrezione del 24 e il 25 ottobre, giorni in cui la Guardia Rossa, cioè le milizie bolscevichiche, prendono d'assalto il Palazzo d'Inverno, guidate da Trotsky, che queste milizie occuparono praticamente tanti punti più strategici e poi assaltano la sede del governo. Viene creato il giorno dopo un nuovo governo, un nuovo governo che, diciamo, che viene nominato dal Congresso il Consiglio dei Commissari del Popolo, presieduto da Lenin. Questo governo non comprendeva i menscevichi e i social rivoluzionari, quindi si crea subito questa scissione, questa divisione all'interno del partito. Vengono emanati immediatamente i primi decreti, per cui l'abolizione della proprietà privata, l'avvio delle trattative per uscire dalla guerra, cosa che accade poi col trattato di Brest-Litovsk, e l'affidamento poi della gestione delle fabbriche ai consigli degli operai, insomma ai delegati degli operai. Tutte queste decisioni diciamo che assicurarono ai bolscevichi un largo consenso, tuttavia però l'assemblea costituente che venne eletta nel novembre,
finito il tuo tempo prof,
i bolscevichi erano in minoranza, però diciamo che Lenin, con una sorta di colpo di stato, abolisce le elezioni e quindi instaura quello che sarà poi una dittatura del Partito Comunista.
Brava
chissà cosa ho dimenticato.
Evviva la rivoluzione d'ottobre, evviva la prof,
hai sforato di alcuni secondi, ma va bene, abbiamo altri sei
Sai
minuti
che la sveglia è una roba, una ghigliottina proprio,
e io quella c'ho sul
mamma
telefono.
Mia che ansia totale.
Sei minuti da adesso per parlare invece della rivoluzione dei garofani, via.
Ok, perfetto, abbiamo appena festeggiato il 25 aprile, esiste un altro 25 aprile che è degno di essere ricordato, che è quello portoghese del 1974, data in cui il Portogallo si libera dal regime fascista, e questa insurrezione viene ricordata come rivoluzione dei garofani. Allora, per capire il 1974 dobbiamo sempre fare un passo indietro, perché 50 anni prima il Portogallo aveva diciamo perso il suo governo democratico nel 1926 con un colpo di stato nazionalista. Qualche anno dopo, uno dei ministri di questo governo, che era Salazar, prende il potere e instaura quello che viene ricordato come l'Estado Nuovo, cioè un vero e proprio regime reazionario corporativista sulle linee di quello che era stato il partito fascista, cioè di Benito Mussolini.
Fascismi.
Sono i fascismi che si stanno si stanno allargando un po' in tutta
Europa.
Tutto
made in Italy, come la Weak Design Weeks.
Certo, abbiamo cominciato noi e poi sono diffusi. Comunque, formalmente il Portogallo rimane uno stato repubblicano, ma sostanzialmente invece tutto cambia. Intanto a partire dal fatto che c'è soltanto un partito unico, poi viene instaurata una polizia segreta, la PIDE, diciamo che la PIDE aveva il compito di stroncare qualsiasi tipo di opposizione. Il motto Dio, patria e famiglia, ci ricorda qualcosa? Vabbè, fu la sintesi più alta di un concetto con il quale si voleva fondamentalmente trasformare la società portoghese, e imponendo dei valori non negoziabili fondamentalmente, quindi insomma è qualsiasi tipo di tentativo di modernizzazione organizzazione veniva stroncato. Così, mentre il resto d'Europa negli anni 60 è in pieno boom economico, il Portogallo in realtà è un paese povero, isolato. Lo slogan del governo era "orgogliosamente soli". Era un paese povero, c'era un tasso di analfabetismo altissimo e quindi un'emigrazione anche di massa, e poi era un paese perennemente in guerra, perché il governo portoghese non accettava il tentativo di liberazione delle colonie in Africa, l'Angola, il Mozambico e la Guinea-Bissau. Quindi questi tentativi di autodeterminazione venivano represse violentemente, e questo fu proprio uno dei motivi per cui nel 74 scoppia la rivoluzione dei garofani. Una rivoluzione, tra l'altro, Salazar a un certo punto sparisce perché
andato a comprare le sigarette.
No, si ritira a vita privata nel 68, muore dopo due anni.
A coltivare le lattughe come l'imperatore Diocleziano.
Viene sostituito da Caetano, un primo ministro Caetano.
Non veloce.
Però continua la sua politica repressiva, continua. Per cui insomma tutti i malumori sono lì pronti per un certo punto per esplodere. La rivoluzione, diciamo subito, non parte dalla piazza ma parte dall'esercito. Infatti nelle caserme alcuni ufficiali, giovani ufficiali, stanchi della guerra coloniale che era comunque impossibile da vincere e stanchi di un regime che li usava come un cane da macello, sotto la guida di alcuni capitani, c'era stato un film anche su questi, e in modo particolare da De Carvalho, io poi lo sportoghese ragazzi spero di dirlo bene, ma si forma il movimento delle forze armate. Il loro obiettivo non era quello di creare una giunta militare, ma restituire il potere al popolo con le 3D, come dicevano loro: democratizzare, decolonizzare e desenvolver, cioè sviluppare il paese. La rivoluzione inizia grazie alle radio. La radio ha un ruolo fondamentale in questa rivoluzione, e in modo particolare una
Popolare
colonna
Network.
Sì, una colonna sonora
Radio
precisa.
Bari di Popolare Network.
Radio Lisbona.
Diciamo che per non insospettire la famosa PIDE, i militari danno il via alle operazioni con la messa in onda di una canzone. A mezzanotte 20, proprio del 25 aprile, viene trasmessa questa canzone, che era una canzone proibita perché parlava di tolleranza, di uguaglianza, e questo è il segnale definitivo. L'esercito, i militari occupano alcuni punti strategici di Lisbona, e in modo particolare quindi la sede del governo, e ottengono sostegno della popolazione. La popolazione era stata invitata a non scendere in piazza perché poteva essere pericolosa. In realtà, in modo molto spontaneo, la popolazione scende in piazza nelle strade. E perché i garofani? Perché si chiama rivoluzione dei garofani? Perché sembrerebbe che una fioraia che stava portando dei garofani in un locale, lo trova chiuso, comincia a regalare questi garofani ai militari, i quali inseriscono nei loro fucili un garofano in segno del fatto che loro non avrebbero sparato un colpo contro la popolazione. Quindi il primo ministro Caetano, che si rifugia nel quartiere generale, a un certo punto accetta la disfatta, e il regime cade e si instaura un regime un po' più democratico.
Vorrei dire che la prof è stata bravissima, perché non è suonata la sveglia. Ed Isma, ti vorrei ricordare anche che quando siamo andati in Portogallo abbiamo mangiato tutti i giorni tosta mista,
e però anche baccalà.
Anche sì, ma soprattutto tosta mista.
Tosta mista era un toast
con formaggio e prosciutto. Sì.
È un toast normale.
Perché era con formaggio e prosciutto, che era tosta mista.
Però parliamo di fascismo, e quindi era un tosto.
No, il fascismo no, siamo andati ben dopo la caduta, siamo vecchi, ma non così tanto.
No, però dico, quando eravamo ragazzini noi c'era ancora la...
Perché avevamo dei genitori che venivano da un'educazione avuta dai nonni cresciuti nel ventennio, lo chiamavano tosto.
No, nei bar, quando noi eravamo ragazzini... C'era scritto tosto, non so se vi ricordate.
Ma era perché era l'epoca dei paninari?
No, non
sei
credo.
Sei un tosto. Credo. C'era scritto anche gallo di Dio.
Era scritto toasto.
Sì, vabbè.
Toasto riscaldato.
O ignoranza.
Un toasto.
O
toasto grillo, che era il grill.
Andate sul gruppo di Facebook, votate per la sfida rivoluzionaria di oggi. rivoluzione dei garofani contro rivoluzione di ottobre. Si sa già chi vince, però la rivoluzione dei garofani è bella perché ma comprende le radios.
Non lo so, non è così scontato secondo me.
È vero, in questo torneo abbiamo avuto delle grosse, grosse sorprese.
Okay. Ricordiamo che per ora passano il turno EZLN, Insurrezione di Spartaco, Rivoluzione Haitiana degli Schiavi, La Rivolta dei Ciompi, vediamo oggi che succede. Grazie prof.
Prego.
Ciao prof, grazie.
Alla prossima.
Alla prossima, che è tra poco. Non mi ricordo più il calendario.
Dobbiamo stringere i tempi.
Ogni volta lo riguardiamo.
È tra poco.
Stringiamo, dai.
Vabbè, diamo la linea, credo, a Luigi Ambrosio.
A domani con Poveri Mabelli.
Ciao.
Ciao.
Smaialone, leggende, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Smaialone, leggende viventi, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato.